Buongiorno a tutti e ben ritrovati, Ottoliner. Oggi abbiamo con noi per parlare di moneta fiscale super bonus Stefano Silos Labini, eccolo, lo vedete accanto a me, e insieme a me condurrà Vadim Bottoni. Vogliamo fare questa chiacchierata sulla moneta fiscale perché lo riteniamo uno degli argomenti, Vadim è saltato ma rientrerà, ecco, lo riteniamo uno degli argomenti centrali del presente, del momento presente. In altre parole, è una delle politiche più importanti attorno a cui si sta svolgendo il passaggio economico e politico in Europa. Mi spiego. Il governo Conte aveva introdotto questo super bonus, che noi sottolineo abbiamo spesso indicato come un esempio di moneta fiscale, e è stato poi tolto dal governo. Ecco, secondo noi l'aspetto interessante da spiegare ai nostri spettatori è innanzitutto brevemente che cos'è una moneta fiscale e poi in che modo la moneta fiscale e il super bonus sono correlati, cioè perché il super bonus è un esempio di moneta fiscale. A te, Stefano.
Grazie, buongiorno a tutti. Allora, la moneta fiscale nasce nel momento in cui sconti fiscali, crediti d'imposta, detrazioni sono liberamente cedibili, possono circolare liberamente sul mercato. E il super bonus in realtà è un incentivo, quindi è il 110, ma l'innovazione vera è proprio la possibilità di cedere liberamente questi crediti fiscali, che quindi diventano trasferibili e scambiabili sul mercato. Nel momento in cui questi crediti possono circolare, a quel punto si può sfruttare lo sconto in fattura, perché diciamo che il committente può pagare una parte dei lavori cedendo quindi questi crediti fiscali e quindi riducendo l'esborso in euro. E poi il punto chiave è la possibilità poi di monetizzare questi crediti fiscali. Infatti, diciamo che per bloccare, per decapitare questa misura, il governo Meloni, sulle orme del governo Draghi, ha bloccato la circolazione, ha reso la cessione di questi crediti estremamente difficoltosa, e questo ha fatto impennare lo sconto finanziario. Perché chiaramente, per dire, per un credito a 100 euro uno prenderà 90 euro cash, un po' di meno, quindi c'è uno sconto. Chiaramente la difficoltà di cedere questi crediti ha fatto impennare lo sconto, ha paralizzato tutta la circolazione e quindi in qualche modo ha dato un colpo mortale a questa moneta fiscale, che poi questa moneta fiscale diciamo che è pienamente legittima all'interno della normativa dell'Eurozona, perché si tratta di un mezzo di pagamento ad accettazione volontaria che non mette in discussione l'euro come moneta unica a corso legale. Quindi non c'è niente che possa impedire questa operazione. E quindi diciamo che il governo ha fatto di tutto, ha utilizzato dei mezzi abbastanza,
cioè per intenderci non è una questione di trattati europei, cioè non è una questione ce lo chiede l'Europa, le regole europee non lo permettono. Tutto questo si poteva fare all'interno dell'attuale struttura e architettura europea, all'interno degli accordi europei. È stata una precisa scelta politica del governo andare a segare le gambe a questo progetto politico,
esatto,
che concretamente permetteva quindi di immettere denaro pubblico nell'economia.
Esatto, diciamo che noi con gli sconti fiscali, invece di mettere euro che non abbiamo, mettiamo in circolo questi sconti fiscali. Questi li possiamo creare noi senza chiedere niente a nessuno. Chiaramente tutto si fonda sulla circolazione, del resto anche la moneta, e quello che conta è la velocità di circolazione. Cioè uno può avere una massa monetaria enorme, ma se poi la velocità di circolazione è zero, questa moneta non ha nessun impatto nell'economia. E quindi anche nel caso degli sconti fiscali, crediti d'imposta, questi devono circolare. Se non circolano è come se non esistono. Invece nel momento in cui circolano si crea potere d'acquisto aggiuntivo e quindi l'economia può girare, si alimentano gli scambi e tutta l'attività economica. Quindi questa sarebbe l'innovazione fondamentale di questa operazione. Poi diciamo il super bonus è l'esempio più famoso, ma quello è un incentivo, il 110, ci sono tanti incentivi, 110, 90, 65, 50, quello che conta è la possibilità di cedere liberamente questi sconti fiscali.
Certo, ma in altre parole, quindi, la domanda che però a questo punto voglio farti si focalizza proprio anche sulla scelta politica del governo Meloni, cioè dell'attuale governo. Perché fare una scelta simile? Cioè, questo mi sembra di capire che l'interpretazione che dai, anche noi come Ottolina, del super bonus e quindi della moneta fiscale, mi sembra di capire che nel complesso è però un parere positivo, cioè un qualcosa che poi permetteva all'economia un benessere, ecco, la possibilità di far circolare appunto moneta e quindi la possibilità di favorire la crescita. Perché il governo presente avrebbe preso un'altra scelta, fermo restando il fatto che non stiamo parlando quindi di vincoli europei?
Diciamo che tutti i pretesti sono stati la voragine nei conti pubblici, il buco enorme, le truffe. E queste sono state quindi soldi buttati dalla finestra, c'è cioè una propaganda martellante che ha cercato di mettere nella testa della gente come se questa fosse un'operazione dove si buttavano soldi alla cieca senza nessun impatto sull'economia. Queste diciamo, e poi anche le truffe certamente ci sono state cioè un problema grave, però dietro
scusami se ti interrompo, la questione delle truffe, io dico sempre che è vero che ci sono delle truffe, però poi ci sono anche nell'invalidità le truffe, però non è che noi poi aboliamo la pensione di invalidità, perché gli invalidi non esistono.
Ma adesso stanno uscendo pure fuori le truffe sul PNRR, purtroppo in Italia lo sappiamo come funziona, è chiaro che bisogna fare controlli seri e poi bisogna ben distinguere diciamo il momento dell'assegnazione di questi crediti fiscali dal momento successivo della cessione, cioè le truffe in realtà si consumano al momento dell'assegnazione, cioè quando uno fa una richiesta di questi crediti portando documenti falsi perché non ci sono i lavori, non ci sono le imprese, addirittura è uscito fuori che non c'erano neanche gli immobili. E allora a quel punto si verifica la truffa, cioè uno si mette in tasca in modo illegittimo, in questo caso non euro ma crediti fiscali, perché in realtà non ne aveva il diritto. Poi la cessione è un evento successivo, la cessione è un atto diciamo che avviene da parte del settore privato e in modo libero e autonomo, cioè uno accetta di prendere, di comprare o di scambiare questi crediti fiscali, ma quello è ormai la truffa si è già verificata. Draghi invece con questo pretesto delle truffe ha cercato di bloccare la circolazione dei crediti fiscali dicendo che la circolazione, la cessione generava le truffe, ma le truffe invece avvengono esattamente come potrebbero avvenire nel caso della pensione di invalidità, che uno presenta documenti falsi, sta benissimo, poi si mette in tasca gli euro, poi dopo si va a comprare una macchina o si va a comprare qualsiasi cosa con questi euro, ma non è che uno blocca la circolazione degli euro, cioè la truffa, invece le truffe o anche il buco dei conti pubblici sono stati utilizzati tutti quanti come pretesti per bloccare la circolazione, perché c'è una dichiarazione molto significativa di Giorgetti che lui in realtà disse diciamo la verità, e questo accadde a novembre del 2022. Lui disse praticamente in audizione della NADEF: stiamo attenti, evitiamo di dire che questi crediti di imposta devono circolare liberamente, non dobbiamo proprio dirla questa cosa qua, è meglio per tutti e per lo Stato italiano in particolare. Cioè lui mandò questo messaggio dove in realtà cioè questa cosa della libera circolazione dei crediti fiscali era proprio una cosa che non se ne doveva neppure parlare, cioè fu un messaggio cioè anche un po' di stampo un po' intimidatorio, un po' minaccioso, perché poi
senti,
senza... sì.
Ma questo quindi è legato sostanzialmente all'adesione ad un'ideologia, alla famosa ideologia poi del pareggio dei conti, cioè il discorso poi alla fine è sempre quello, la retorica del debito come un qualcosa di schiacciante anche al netto della crescita che una misura simile può apportare.
Ma diciamo che la verità è che noi con gli sconti fiscali possiamo creare potere d'acquisto evitando di chiedere soldi in prestito sui mercati finanziari, evitando di chiedere niente a nessuno. Cioè noi in questo modo recuperiamo autonomia nella politica economica e questo praticamente non deve succedere. Cioè noi dobbiamo essere schiacciati dal debito e questo tipo di operazione con l'emissione di crediti fiscali è un tabù, è vietata, cioè è vietata, ma è vietata non dalla normativa, proprio da un'ideologia per cui noi dobbiamo rimanere schiacciati. Che poi, cioè, voglio pure sottolineare che nell'era del neoliberismo fondato sulla liberalizzazione dei movimenti di capitale, bloccare la libera circolazione dei crediti fiscali, cioè è veramente una cosa, cioè, inconcepibile, che si tratta di titoli di Stato a rischio zero, perché questi crediti fiscali sono generati e sono depositati nei cassetti fiscali dall'Agenzia delle Entrate, cioè sono titoli di Stato a rischio zero che consentono poi di pagare meno tasse. Quindi bloccare la circolazione di questi crediti fiscali quando circola tutta la spazzatura finanziaria di questo mondo, cioè veramente una cosa che è anche, cioè, lascia sbalorditi da parte di chi si professa un liberista che ha fiducia nel libero mercato e tutte queste cose qua. Quindi
Vadim, questo... volevi chiedere qualcosa?
Sì, volevo chiedere a Stefano. Diciamo, ecco, lui ha fatto presente queste dichiarazioni con il cambio di governo e il cambio di regime, ma nei fatti quali sono state le modifiche delle regole Eurostat che hanno determinato poi, diciamo, il blocco, ecco, della possibilità di far circolare?
Lì c'è pure tutta una storia abbastanza incredibile che è successa, perché Eurostat fu chiamata in causa già nell'estate del 2021, perché in realtà in quel periodo si pensava di rendere trasferibili anche i crediti d'imposta del piano Industria 4.0, cioè erano già trasferibili quelli del settore edilizio, siccome anche nel piano Industria 4.0 vengono assegnati incentivi fiscali, si trattava semplicemente di farli girare, perché poi questi incentivi fiscali più girano, più vengono scambiati, più alimentano l'attività economica e quindi è meglio per le casse dello Stato. A quel punto ci fu già un primo intervento di Eurostat, sollecitata da Istat e quindi dal governo, che disse che questo tipo di crediti fiscali trasferibili erano, diciamo, una cosa nuova che dovevano essere ancora in qualche modo inquadrati dentro ai regolamenti europei. E poi a febbraio del 2023 Eurostat, guidata da un italiano che si chiama Luca Ascoli, ha tirato fuori una nuova tipologia di crediti fiscali chiamati borderline, che è proprio un'invenzione di quelle incredibili, perché i crediti fiscali in realtà si dividono in due categorie: quelli pagabili, dove lo Stato paga, quelli non pagabili, dove lo Stato non paga. Cioè, la parola c'ha sempre un significato, voglio dire. Pagabile significa che la parte che non viene portata in compensazione viene rimborsata con euro dallo Stato e quindi viene originata una spesa. E quindi un credito pagabile poi va contabilizzato come maggiore deficit per l'intero importo nel momento in cui viene emesso. Cioè, se io emetto 100 miliardi di euro di crediti pagabili, li devo mettere tutti quanti nel deficit subito all'emissione, mentre quelli non pagabili non danno il diritto al rimborso cash. Lo Stato non paga e quindi hanno un impatto sul bilancio pubblico solo nel momento in cui vengono esercitati, quindi ex post, quindi questi non vanno nel deficit. Allora hanno usato questo trucco per cui se i crediti fiscali circolano, si trasformano da non pagabili a pagabili, nonostante che lo Stato non paghi, però se circolano cambia la natura contabile di questi crediti e quindi vanno classificati tutti quanti insieme nel deficit. E allora il governo ha classificato i crediti del settore edilizio, che in realtà sono non pagabili perché non c'è diritto al rimborso cash, lo Stato non paga, li ha classificati come pagabili. Questo ha fatto esplodere il deficit, perché tutti i crediti che in realtà saranno esercitati nel corso degli anni, perché questi crediti sono spalmati in 4, 5, 10 anni, cioè non è che, quindi via via saranno, poi ci saranno minori entrate, quindi li hanno messi tutti quanti nel deficit, quindi hanno potuto dire che il deficit per questo motivo era esploso, quando poi se noi invece andiamo a guardare il rapporto debito-PIL, che è quello reale, che non è un fatto contabile, noi vediamo che dal 2020 il rapporto debito-PIL era al 155%, 2023 è arrivato al 137%, cioè è sceso di 18 punti, quindi in realtà l'impatto positivo sulle casse dello Stato e sulla crescita del PIL questi crediti fiscali l'hanno generata, quindi loro insomma comunque qui hanno fatto delle operazioni, cioè veramente questa nuova classificazione Eurostat è talmente arbitraria, è talmente inapplicabile, che tra l'altro dopo un anno noi stiamo ancora cercando di capire se questi crediti fiscali sono pagabili o non pagabili. Eurostat potrebbe intervenire e dire che in realtà sono non pagabili, perché in realtà sono non pagabili questi crediti. Che poi queste nuove linee guida di Eurostat sono anche in contrasto con il SEC. Il SEC sarebbe il regolamento, il sistema europeo di contabilità, quello proprio, quello che comanda, quello che... Quelle di Eurostat sono solo delle linee guida che comunque sono pure in contrasto con quello che è scritto nel SEC. Perché per il SEC un credito fiscale è pagabile e quando viene pagato al beneficiario. Cioè, la parola, cioè era tutto chiarissimo fin quando non c'è stato questo intervento di Eurostat. Poi è intervenuta Eurostat, adesso dopo un anno... Qui praticamente il governo starebbe ancora ad aspettare il responso di Eurostat, che ci deve dire come stanno le cose. Ma insomma, perché l'obiettivo era bloccare la circolazione e quindi praticamente utilizzando questa nuova classificazione, se i crediti fiscali circolano, diventano pagabili, devono essere messi nel deficit e quindi siccome poi con questa regola del 3% noi non... praticamente non possiamo superare il 3%, in questo modo noi ci siamo tagliati le mani, cioè praticamente hanno bloccato tutta questa operazione che invece diciamo era finalizzata proprio a evitare questa tagliola del 3%. Quindi hanno fatto delle cose, cioè veramente...
Una precisa scelta, insomma. Vadim, vuoi chiedere altro?
Sì, no, concordo in pieno sul fatto che l'obiettivo era quello di bloccare la circolazione, tant'è che si è proprio detto, proprio in funzione del fatto che i crediti circolano, è molto probabile che nel periodo di emissione si troverà qualcuno che porterà, diciamo, in pagamento questi crediti. E quindi qua c'è stato appunto un cambio di volta notevole. Quella domanda che appunto voglio fare è questa, diciamo, tutti gli studi sulla moneta fiscale precedenti a questa legislazione che ha introdotto appunto il super bonus si basavano esattamente sulle regole SEC e quindi non sull'Eurostat. Adesso c'è stato un salto di qualità, ok? Quindi a fronte di tutto quello che è successo, cioè noi possiamo dire, guardate, nel periodo di crisi questi crediti hanno generato un moltiplicatore positivo, il debito si è ridotto, c'è stata crescita, eccetera, a questo intervento a gamba tesa dell'Eurostat, come a livello anche di organizzazione, di riferimenti politici, pensate di orientarvi alla luce di tutto quello che è successo? Cioè, l'elemento appunto del 5 Stelle che ha rotto, diciamo, questi equilibri, ha portato questa innovazione, e del fatto che c'è stata questa resistenza così strutturata, come vi fa orientare in termini di riferimenti politici, diciamo, e di nuova analisi rispetto alle regole che sono state applicate ad oggi?
A livello politico la situazione è tragica, perché diciamo che questo governo di centrodestra vuole spazzare, sta spazzando via tutto in pratica, perché eliminando lo sconto in fattura, la cessione del credito, sta tagliando la testa a quella che sarebbe la moneta fiscale, che questa moneta fiscale permette proprio a chi non ha i soldi in tasca da anticipare per fare i lavori, di poter fare i lavori, perché invece con le detrazioni non trasferibili solo chi avrà i soldi da anticipare potrà fare i lavori, perché poi, diciamo, li recupererà pagando meno tasse, ma se tu non c'hai i soldi in tasca i lavori non li fai. Quindi questo governo, poi anche il PD comunque non è che sia, ma lo stesso Movimento 5 Stelle, ci sono grosse cose che sono veramente oscure, perché loro, quando hanno appoggiato il governo Draghi, il governo Draghi è quello che ha iniziato a fare tutti gli interventi per bloccare la cessione dei crediti fiscali. E il Movimento 5 Stelle, praticamente, dopo aver varato questa misura della cessione dei crediti, ha iniziato praticamente a appoggiare tutte le misure del governo Draghi che erano rivolte a bloccare la circolazione dei crediti fiscali. Quindi anche il Movimento 5 Stelle, insomma, adesso è a livello politico, la situazione è veramente critica. Quello che uno dovrebbe rivendicare è che nel SEC, che è il regolamento gerarchicamente più importante, tutte le nuove linee guida di Eurostat non esistono. Dentro al SEC ci sono due tipi di crediti fiscali: quelli pagabili, dove lo Stato paga, quelli non pagabili, dove non c'è rimborso cash. Cioè, il fatto che siano sfruttati integralmente, che non vadano persi, perché se circolano aumenta la probabilità che siano sfruttati, sono cose che non hanno nessuna rilevanza nella classificazione. Cioè, addirittura poi l'arbitrarietà di queste nuove linee guida, uno le vede proprio, cioè, se uno pensa che se i crediti fiscali non possono circolare, e che quindi uno li può usare solo in compensazione anno per anno, aumenta la probabilità che questi crediti saranno richiesti solo da chi ha la certezza di poterli sfruttare. È l'esatto contrario di quello che dice Eurostat, tanto per far capire quanto sia arbitraria, infondata e pretestuosa queste nuove linee guida. Cioè, uno che ha una certa quantità di tasse da pagare, chiaramente si andrà a prendere quei crediti fiscali che sa di poter usare, visto che non li può cedere, e magari il resto dei lavori poi se li fa in nero, perché tanto perché si dovrebbe prendere più detrazioni di quelle che poi può sfruttare? Quindi addirittura le detrazioni non trasferibili hanno una probabilità più alta di essere portate tutte in compensazione piuttosto che quelle trasferibili. Cioè, questo, cioè, fa capire veramente, cioè, che razza di imbroglio in pratica ha fatto Eurostat. Quindi uno dovrebbe comunque portare il SEC come regolamento primario e di riferimento, per dire: guardate, qua nel SEC queste cose non esistono. Questo, chiaramente, se ci fosse un governo che vuole continuare a puntare su questa strada. Qui il problema è che chiaramente loro addirittura le nuove linee guida di Eurostat ci sono tornate buone, per dire: ah, adesso Eurostat ha detto che, e quindi questa cosa non si può fare.
Senti, Stefano, però ritorni spesso sulla questione della scelta politica, no? E mi ha colpito che tu prima hai detto: questa cosa non si può fare, non si poteva fare. Ma mi sembra di capire che in qualche modo alludi al fatto che gli attuali equilibri europei, quindi non tanto i trattati, appunto ce lo chiede l'Europa per delle esigenze tecniche o dei trattati europei, ma proprio delle scelte politiche ed economiche precise all'interno dell'Unione Europea, stabiliscono per l'Italia un ruolo di secondo piano. Cioè, mi sembra di capire che quello che tu dici è che in qualche modo non si vuole favorire la ripresa economica del nostro paese. La stagnazione viene in qualche modo favorita, l'Italia deve diventare un paese dove ci sono produzioni di basso costo, tutto concentrato sul turismo, lavoro precario, ma questo arriva però da pulsioni interne, cioè una questione legata alla nostra classe imprenditoriale, usando un termine vecchio, la nostra borghesia, o è una questione di dinamiche internazionali e quindi appunto la divisione dei ruoli economici all'interno dell'Europa prevede per l'Italia questo ruolo tra virgolette di succursale, cioè un nord agganciato alla produzione tedesca e un centro-sud abbandonato al turismo?
Ma io credo che ci siano tutte e due queste spinte, da una parte l'Europa e dall'altra anche la nostra stessa classe dirigente, che ormai è una classe dirigente che c'è, cioè, che ha mollato, che è completamente asservita a queste pressioni, che in realtà se ci fosse altre forze politiche che per adesso non si vedono, cioè noi potremmo comunque farlo senza problemi, questo tipo di intervento, che è un intervento diciamo a metà tra perché adesso qui si stanno fronteggiando, ci sono diverse opzioni in campo. C'è Mario Draghi, che comunque lui sta spingendo verso questa centralizzazione federalista, cioè lui immagina investimenti pubblici centralizzati con un debito comune, quindi addirittura un accentramento decisionale in capo a questa Europa federale, che potrebbe pure chiaramente avere anche, cioè, un senso e un interesse e un'importanza. Il problema è che per fare l'Europa federale, cioè, servirebbe poi un assetto politico istituzionale e una governance equivalente a quella degli Stati Uniti. Cioè, non è che uno può fare una politica economica federale senza avere poi una struttura decisionale politica con un presidente degli Stati Uniti d'Europa, un ministro del tesoro europeo, un ministro della difesa europea, un ministro degli esteri europeo. Cioè, quindi il progetto che immagina Draghi va verso questa centralizzazione, che toglierebbe ancora di più autonomia agli stati nazionali. Io credo che questo sia stato uno dei motivi per cui lui si sia scagliato con tutta questa forza per stroncare la circolazione dei crediti fiscali, perché la circolazione dei crediti fiscali è un modo per recuperare autonomia e flessibilità nella politica economica, e quindi questo lui ha cercato di impedirlo con tutti i mezzi. Poi è arrivato questo governo di centrodestra che ha nominato Giorgetti come ministro dell'economia, che è un fedelissimo di Draghi, e chiaramente quando ho visto questa cosa qua ho detto vabbè, qui si mette male proprio, e infatti Giorgetti sta completando il lavoro che è stato avviato da Draghi, e che però la cosa pure che lascia l'amaro in bocca è che è stato avviato da Draghi col sostegno pure del Movimento 5 Stelle, che questi hanno votato tutte le misure di Draghi. Cioè, ma io dico, ma com'è possibile pure una cosa del genere? Quindi poi dall'altra parte
magari questioni di equilibri, non lo so, ipotizzo, equilibri, scambi,
troppo, sì, interessi, opportunismo, non lo so. Comunque, poi dall'altra parte ci stanno quelli che vogliono uscire dall'euro. Per me questa non è un'opzione realistica in tempi brevi. Infatti, anzi, quando io e tutto il gruppo che ha lanciato questa proposta, perché noi nel 2014 abbiamo costituito il gruppo della moneta fiscale, e noi avevamo sviluppato, cioè, tutta la teoria, tutte le simulazioni, cioè abbiamo fatto un lavoro enorme, abbiamo pubblicato 3 libri, articoli su riviste internazionali, e noi abbiamo sempre evitato di parlare di uscita dall'euro, perché altrimenti, cioè, chi voleva dare addosso alla moneta fiscale avrebbe pensato, cioè, avrebbe usato questo argomento per dire: ah, voi volete uscire dall'euro? No, la moneta fiscale in realtà è una proposta che nasce all'interno dell'euro, anche perché noi pensiamo che uscire dall'euro in questo momento non è realistica, cioè servirebbe una maggioranza del 70-80% della popolazione, cioè anche ben superiore al 50%, cioè una cosa che quindi io infatti con quelli che vogliono uscire dall'euro, cioè, mantengo delle distanze, perché quindi io vedo che
mi sembra un'alternativa credibile, cioè secondo te il rischio è di scardinare la credibilità del progetto complessivo,
sì, e poi non ci credo in tempi brevi, quindi non la vedo come un'opzione realistica, un'opzione politica praticabile in questo momento. Quindi poi ci sta questa proposta di Draghi dell'Europa federalista, e poi intanto quello che è sicuro è che c'è il nuovo patto di stabilità che a noi ci costringerà, cioè, di fare delle misure, delle manovre, cioè, molto pesanti, perché in prospettiva noi dovremmo portare il rapporto deficit-PIL all'1,5%, e quindi addirittura sotto al 3%, cioè proprio, e poi dobbiamo ridurre questo rapporto debito-PIL, e quindi questo per adesso è l'unica cosa sicura che c'è.
Vadim, un'ultima domanda flash, abbiamo qualche minuto. Vadim, un'ultima domanda flash, vuoi farla? Hai qualcosa da chiedere?
Ma io sì, ritornerei un secondo sul discorso dei riferimenti, perché la moneta fiscale, per tutte le questioni che sono state dette, oggi è un tema assolutamente centrale in funzione anche del ripristino del patto di stabilità. Secondo te, Stefano, diciamo, c'è stata appunto la crisi pandemica, che ha avuto un carattere eccezionale perché è stata una crisi simmetrica, e in quel caso la Germania aveva i problemi un po' dell'Italia, si è sospeso il patto di stabilità. Secondo te un'altra forza oltre al 5 Stelle ci sarebbe stata alla luce della conoscenza acquisita, che avrebbe potuto fare una cosa del genere? E secondo te, considerando, come giustamente dici, che c'è stato un periodo in cui il 5 Stelle è stato un po' incudine nel governo Draghi e quindi ha accettato diciamo dei depotenziamenti progressivi della moneta fiscale, della circolazione, però comunque fino a che c'era il 5 Stelle rimaneva diciamo la circolazione ancora in essere. Nel momento in cui non c'è stato più, si è appunto il piatto è saltato. Quindi, di fronte all'urgenza che abbiamo oggi con il ripristino del patto di stabilità e di fronte appunto alla storia recente, tu come vedi in qualche modo, cioè secondo te qualche sbocco politico lo vedi possibile, quindi un'interlocuzione, oppure secondo te diciamo c'è soltanto da continuare a portare avanti queste analisi e poi vedere diciamo cosa succede?
Io con 5 Stelle in realtà noi poi ci abbiamo avuto, cioè, un periodo di collaborazione, poi a un certo punto questi qua sono scomparsi, perché io voglio dire che questa proposta, se fosse stata presentata anche coinvolgendo il nostro gruppo, dove c'erano persone di alto livello, Biagio Bossone che veniva da Banca d'Italia, era stato al Fondo Monetario, Banca Mondiale, Marco Cattaneo, che è stato nella finanza Montedison e poi gestisce un fondo di private equity, Massimo Costa, che è professore di ragioneria all'Università di Palermo, quindi esperto di questioni giuridico-contabili. Cioè il Movimento 5 Stelle avrebbe potuto dare un altro spessore, un'altra autorevolezza a questa proposta. Questo per me è un errore molto grosso che purtroppo ha svilito e in qualche modo ha molto depotenziato tutta questa operazione, che poi va ben al di là del settore edilizio, perché come ho detto si potrebbe estendere la trasferibilità al settore industriale, degli incentivi fiscali al settore industriale, cioè ci sta una gamma di applicazioni enorme. Quindi questo, in questo momento, diciamo che solo eventi esterni alla politica io vedo che potrebbero dare una spinta, e quindi ci sta questa approvazione della direttiva sulle case green, che comunque può essere comunque uno stimolo, perché queste case green, cioè come le finanziamo? Cioè, lo Stato si dovrebbe indebitare, cioè solo con gli sconti fiscali. Poi contemporaneamente ci sta il PNRR, che a me sembra che veramente c'ha problemi enormi. Poi se consideriamo il PNRR, noi vediamo che fino ad oggi sono stati spesi 43 miliardi di euro, 45. Circa il 60% sono crediti d'imposta nell'edilizia e nell'industria. Cioè il settore pubblico ha difficoltà enormi a spendere questi soldi. Cioè noi non ci siamo mai riusciti a spendere i soldi europei. Adesso col PNRR mi sembra che le cose stanno andando ancora peggio, quindi come possibilità di finanziamento non mi pare così efficace, oltre poi che cioè più della metà, ma parecchio di più, sono tutti soldi a debito che poi dobbiamo pure restituire. Quindi io spero che dalle categorie produttive, quindi edilizia ma anche industria, possa venire, diciamo, una pressione, una spinta sulla classe politica, e anche la classe politica magari per disperazione a un certo punto, non avendo altre possibilità, perché qui o ti indebiti, ma noi non possiamo fare debito, oppure cioè non è che abbiamo tutte queste carte in mano da giocare. Quindi diciamo, forse se diciamo l'evoluzione più complessiva potrà spingere in questa direzione, e forse solo da lì, perché in questo momento non riesco a vedere anche all'interno del sistema politico, diciamo il Movimento 5 Stelle è più o meno quello che potrebbe essere più, però pure loro non è che hanno tutta questa autorevolezza, questa credibilità in qualche modo, quindi cioè, perché poi servirebbero anche persone diciamo di un certo spessore che possano dare. Infatti a me una cosa purtroppo che è stato un peccato, c'era Jean-Paul Fitoussi che si era molto appassionato di questa proposta, e lui era diciamo un economista di fama internazionale. Diciamo, se ci fossero state persone cioè di livello dentro l'elaborazione di questa proposta, io ci avevo lavorato con Giorgio Ruffolo, e poi aveva seguito anche, si era appassionato anche Luciano Gallino. Diciamo che se ci fossero state anche persone di un certo spessore intellettuale, questo in qualche modo la forza sarebbe stata molto maggiore. Invece adesso qui c'è una situazione veramente molto complicata. Quindi io a questo punto spero che diciamo le forze, le categorie produttive possano loro in qualche modo dare una spinta di fronte a una situazione che non ha molte alternative.
Ok, va bene, io ringrazio Stefano Silos Labini per questa bellissima chiacchierata, insomma, che ci ha portato su uno dei temi, l'abbiamo detto più volte, ma perché poi effettivamente così, quello della moneta fiscale è uno dei temi su cui il nostro paese, noi come comunità, ci giochiamo un po' il nostro futuro. Ringrazio Vadim Bottoni per avermi aiutato nel fare questa intervista, e ringrazio tutti quanti gli ottoliner che ci hanno seguito, a cui ricordo di iscriversi al nostro canale, di andare anche a quello in lingua inglese dove carichiamo contenuti ogni settimana, di seguirci sui social, perché Ottolina è la TV del 99% e dà voce anche a voi, non è mia, non è di Giuliano, non è della regia, è di tutti. Quindi iscrivetevi e supportatevi. Ciao e alla prossima.
Grazie, arrivederci. Ciao.